SBS Italia.
E come ogni mercoledì, puntuale come sempre, nonostante le diverse latitudini geografiche, ritroviamo il nostro esperto di economia, il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max.
Ciao Francesca, buongiorno a te, sempre gentilissima, ben ritrovati, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Max, iniziamo dall'Italia oggi, perché il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a ribasso le stime di crescita per l'Italia, appunto per il biennio 2018-2019. Dopo l'1,5% del 2017, il PIL quest'anno crescerà del 1,2%, insomma un meno 0,3% rispetto alle previsioni di aprile, e per il prossimo anno invece dovrebbe arrestarsi all'1%. Ci puoi spiegare a cosa è dovuta questa frenata?
Ma allora, la spiegazione che ha dato il Fondo Monetario è che si tratta di incertezza politica dovuta a appunto quello che sta succedendo un po' in Europa e in Italia, quindi a quello che si aspetta, un rallentamento da parte degli investimenti e dei consumi. Da notare che ad aprile, quindi la stima precedente del Fondo Monetario, aveva visto la crescita dell'Italia al rialzo rispetto a prima, quindi dice: ma tra aprile e adesso cosa è successo? Beh, c'è stato questo nuovo governo, quindi il Fondo Monetario sembra rispondere a quello che sta succedendo alla politica e non soltanto a quello che sta succedendo all'economia. L'altra cosa da notare è che l'Italia è e resta purtroppo sempre il paese con crescita più bassa all'interno dell'Unione Europea, per cui l'Unione Europea è un bellissimo progetto, un bellissimo treno, diciamo così, però si sta sempre di più allontanando dall'Italia, degli italiani, di chi ci vive, e questo dovrebbe essere un altro invito, non soltanto ai governi che ci sono stati fino adesso, ma anche questo recente, di cercare di effettivamente cambiare rotta, perché sono ormai 20-30 anni che l'Italia continua a crescere meno del resto dell'Unione Europea, e in questo senso gli italiani diventano sempre più poveri rispetto ai loro cugini europei.
Comunque il Fondo Monetario non scommette sul governo Conte, ma rimanendo sempre in Italia, negli ultimi giorni è scoppiata la polemica tra governo e INPS sul decreto dignità, un decreto che riguarda appunto l'occupazione e anche in parte il gioco d'azzardo. Il motivo: una relazione tecnica che doveva essere allegata al decreto e che non c'era al momento del voto nelle Camere, ma che è misteriosamente ricomparsa dopo, e che in particolare avrebbe evidenziato che il decreto farebbe perdere 8.000 posti di lavoro. Al di là delle polemiche chiaramente tra i ministeri, l'INPS e la ragioneria dello Stato sul perché sia successo quel che è successo, che base ha questa relazione a livello pratico? Insomma, il decreto del governo metterebbe effettivamente a rischio l'occupazione?
Ma questo è molto difficile da dirsi, proprio da un punto di vista tecnico, perché non sai effettivamente quello che succederà. Quindi quello che il governo sta cercando di fare con questo decreto dignità è quello di dare meno possibilità alle imprese di assumere persone con dei contratti, chiamiamoli straccio, forse un termine sbagliato, però ti fa capire che sono dei contratti molto incerti, senza salvaguardie per chi lavora. Ce ne sono tantissimi in Italia, si conta che ce ne siano più di 2 milioni. Di questi 2 milioni di contratti, una piccolissima parte viene poi trasformata in un contratto che ha tempo più lungo, e di questi contratti a tempo più lungo una piccolissima parte sopravvive. Questa piccolissima parte sono circa 8.000 contratti che non sopravvivono, e l'idea dietro a queste stime che sono state fatte è che se tu rendi il lavoro più sicuro, dai alle imprese meno possibilità di sfruttare tutti questi canali che hanno per dare del lavoro così senza salvaguardie, ecco, se le imprese non possono più fare quello, non avrai quell'extra lavoro che in questo momento si è registrato. Però sono delle assunzioni che vengono fatte, delle ipotesi che sono veramente non campate sulla Luna, ma addirittura su Marte, perché non abbiamo assolutamente idea di come le imprese reagiscano a questo nuovo decreto, non abbiamo idea se contratti magari minori possano essere trasformati, eccetera. Dobbiamo stare a aspettare e vedere quello che succede. Parlare così e dire così adesso ci sarà meno lavoro è purtroppo risposta di carattere politico che non una risposta di carattere tecnico, perché di tecnico effettivamente c'è ben poco.
Quindi diciamo una scommessa i cui risultati sono ancora da vedere per quel che riguarda appunto il decreto dignità, però se ci spostiamo invece in Australia, il regolatore dell'energia ha allertato le compagnie elettriche che dovranno affidarsi al carbone il più a lungo possibile per in qualche modo favorire la transizione alle energie rinnovabili. In un rapporto sullo stato del settore, l'Australian Energy Market Operator ha reso noto che per prevenire sbalzi insostenibili nei prezzi dell'energia, la soluzione più vantaggiosa sia quella di prolungare appunto la vita delle centrali a carbone. Chiaramente questo ha scatenato una serie di polemiche, soprattutto riguardanti la sostenibilità ecologica di questa mossa, ma Max, ci sono dei numeri alla base di questa affermazione?
Ci sono dei numeri, sì, perché ricordiamo che l'Australia ha deciso di ridurre le proprie emissioni per produrre, tra le altre cose, l'energia elettrica senza avere alcuna politica energetica, per cui ha deciso, adesso vogliamo diminuire il nostro livello di inquinamento, sì, chiudiamo le centrali che producono energia, però non pensiamo assolutamente a nessuna alternativa. E adesso, a distanza di 10 anni di battibecchi in governo, in cui si è deciso facciamo energie alternative, no, non le facciamo, mettiamo il carbone, no, non le mettiamo, eccetera, siamo arrivati al punto in cui, se chiudiamo le centrali, dobbiamo pagare dei prezzi molto più alti per l'energia che utilizziamo, e questo grazie alla completa incompetenza di chi in Parlamento pensava a bisticciare invece di avere una minima idea di come transitare da una produzione di energia elettrica ad alto inquinamento a una produzione di energia elettrica altrettanto grande ma meno inquinante. Per cui la cosa adesso è, diciamo così, la patata bollente è stata spedita al di fuori dal Parlamento, ma a questo ente tecnico che ha detto: guardate, la cosa più semplice è che se vogliamo avere la capra e i cavoli, vale a dire l'energia elettrica per i prezzi decenti, dobbiamo continuare a usare le centrali che abbiamo senza pensare di chiuderle per ridurre il livello di inquinamento che ci ritroviamo. Per cui tappiamoci il naso, abbiamo più inquinamento, ma se non altro possiamo accendere la luce e vedere la televisione la sera.
Dunque, guardiamo al lavoro però dalla prospettiva australiana. Allora, il Partito Laburista ha promesso, naturalmente in caso di vittoria, che gli impiegati assunti attraverso agenzie interinali avranno le stesse condizioni lavorative e gli stessi stipendi di chi è assunto direttamente dall'azienda. Il leader dell'opposizione Bill Shorten si è impegnato ad introdurre un disegno di legge che assicuri appunto la parità dei diritti tra i lavoratori, un'iniziativa che, secondo il Partito Laburista, bloccherebbe pratiche di assunzione poco limpide e che favorirebbe lo sfruttamento dei lavoratori. Allora, Max, come è diviso il mercato del lavoro? Ci sono effettivamente lavoratori di serie A e lavoratori di serie B?
Allora, il mercato del lavoro in Australia è stato abbastanza omogeneo fino recentemente, vale a dire la maggior parte di chi lavora in Australia è protetto. E ben salvaguardati. Ci sono state delle modifiche, ricordiamo, a partire dai cambiamenti che John Howard voleva fare e poi non ha fatto a livello di mercato del lavoro, per renderlo da una parte più snello, e quindi la cosa positiva è che tu hai più assunzioni. Dall'altra però ha creato delle possibilità di arbitraggio per le imprese che possono avere lo stesso tipo di lavoro fatto o assumendo una persona a costi alti e salvaguardie elevate, oppure usando dei contractors, quindi delle persone che lavorano a tempo parziale e con costi ovviamente molto molto più bassi. Per cui il fatto che il Partito Laburista, quindi alcuni dei parlamentari, dicano: guardate che è pericoloso introdurre questo sistema di arbitraggio, perché finiamo poi di avere una guerra, non dico tra morti di fame, però guerre tra lavoratori in nome del lavoro, perché da una parte ci sentiremmo dire ma con più flessibilità avremo più lavoro, dall'altra però avremo magari una qualità del lavoro pessima. Vedendo quello che sta succedendo in Italia, dove questo è diventato possibile e dove la qualità del lavoro è caduta tantissimo e le nuove generazioni non hanno assolutamente l'opportunità di avere il tipo di salvaguardia che hanno avuto i loro padri, che è entrato nel mercato del lavoro negli anni 50 e 60, ecco, vedendo questo tipo di futuro, ben venga questo tipo di discussione che dice: gli arbitraggi per lavoro cerchiamo di evitarli. È pericoloso, non lo vogliamo fare con gli immigrati, non lo vogliamo fare con le persone che lavorano in casa propria.
Insomma, Max, possiamo dire che quello del lavoro è un problema che ogni paese sta affrontando, ma che nessuno ancora ha esattamente risolto. Noi per oggi ti lasciamo andare, come sempre ti ringraziamo per averci aiutato a fare il punto sui fatti più importanti dell'economia di questa settimana.
Certamente, io mi lascio andare perché devo andare in aeroporto per rientrare in Australia, quindi ringrazio te e come sempre della cortesia e tutti quanti gli ascoltatori, buona giornata.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.